Zampe, Pet Wellness Academy, il podcast di Clinica San Marco.
Benvenuti ad una nuova puntata di Zampe, il podcast di Clinica San Marco di Ravenna. Ho già il dottor Medri in collegamento, oggi con un ospite nuovo. Attenzione, non abbiamo Kiwi, ma abbiamo un parente in senso lato. Dottore, presentaci il nuovo ospite.
Sì, questa è Fluffy. Fluffy è la gatta di casa. È una gattina che è stata abbandonata nel nostro parcheggio dentro il suo trasportino con una lettera dove dicevano che i proprietari purtroppo non potevano permettersi di mantenerla. Col tema odierno scriveva che non è vaccinata, allora quando è stata adottata da noi, da un anno almeno.
Infatti oggi parleremo proprio di vaccini e prevenzione, argomento sempre veramente caldo. Quali vaccini sono obbligatori, dottor Medri, e quali consigliati sia per i cani che per i gatti? Distinguiamoli.
Vaccini obbligatori sono quelli antirabbica, quindi qualsiasi tipo di marca vaccino antirabbica può andare bene. Sono obbligatori per tutti coloro che devono movimentare il proprio cane e il proprio gatto. Quindi se ci dobbiamo recare all'estero in Europa oppure fuori dalla UE è obbligatorio l'antirabbica almeno 3 settimane prima di viaggiare. Mentre è obbligatorio anche per voli aerei nazionali, è obbligatorio anche sul Frecciarossa nei periodi eccetto ad agosto, che probabilmente ci sono problemi di controllo legato all'aumento dei viaggiatori sulle tratte dei treni. Quindi quello è obbligatorio. Sul passaporto del cane e del gatto deve essere appunto annotata l'effettuazione della vaccinazione antirabbica, che quando invece ci si reca al di fuori della UE deve avere anche unito una titolazione anticorpale, perché la Comunità Europea richiede sì la vaccinazione quando l'animale rientra all'interno della propria nazione, della Comunità Europea, ma vuole anche una titolazione che attesti che il vaccino ha prodotto anticorpi, perché non è sufficiente vaccinare, ma bisogna avere anche una quantità di anticorpi sufficienti. Invece i vaccini che sono suggeriti, perché chiaramente parliamo sempre di malattie infettive, virali, batteriche, ma anche protozoarie per quello che riguarda la leishmania, ad esempio, sono sconsigliati in base all'area dove vive il cane, il gatto e lo stile di vita che questo ha. Quindi mi spiego meglio. Ad esempio, nelle zone centrali e meridionali, dove c'è l'insetto che è il pappataccio, nel periodo da maggio ad ottobre chiaramente questo punge molto. Tutti i cani che sono a mantello scuro nero, che vengono molto più punti, attraggono di più insetti dei mantelli chiari e che vivono all'aperto, sono a rischio per questo tipo di malattia, e quindi in quel caso lì la vaccinazione è consigliatissima. Ma anche ad esempio in altri luoghi d'Italia per cani da tana, come possono essere i Jack Russell, i Bassotti, cioè i cani che hanno sempre il naso per terra, annusano tutto, leccano tutto, ingeriscono anche tutto quello che trovano sul loro percorso, le vaccinazioni contro ad esempio la leptospirosi sono fondamentali, perché sono malattie che il topo o la nutria può trasmettere al cane ma anche all'uomo. E anche la leishmania è un'altra malattia, come dicevo prima, che è trasmessa dal pappataccio, ma pappataccio stesso, pungendo un cane positivo, potrebbe trasmetterla anche al proprietario.
Ottimo, quindi insomma una serie di vaccini notevoli, alcuni obbligatori come abbiamo sentito anche per viaggiare con il nostro pet, quindi grande attenzione. Dottore, il concetto di immunità di gregge, che è diventato tanto, tanto diffuso purtroppo durante il periodo del Covid, vale anche per gli animali d'affezione, i nostri animali domestici, o è solo una cosa che riguarda veramente i greggi?
Vale per tutte le specie viventi, uomo compreso, e tutti i virus, i batteri, malattie protozoarie sono molto più facilmente diffusibili quando una popolazione è scarsamente protetta. Quindi la vaccinazione produce degli anticorpi che hanno un tempo di emivita, in buona parte diciamo sono annuali, però alcuni di questi sono anche più lunghi nel tempo, anche triennali, come il cimurro, le epatiti virali e la gastroenterite. E quindi il fatto che ci sia almeno un 75% di soggetti vaccinati, quindi tre quarti diciamo di soggetti vaccinati nella popolazione canina o nella popolazione felina, che ricordiamoci in Italia sono circa 60 milioni di soggetti, quindi non parliamo di pochi animali, questo garantisce che il virus non possa passare da persona a persona. Questo è chiaramente evidente anche nell'uomo, ad esempio banalmente per l'influenza. È chiaro che è molto più facile che, se non c'è una vaccinazione fatta a tappeto, il virus può passare facilmente da persona a persona. È come se noi saliamo su un autobus, ci troviamo da soli, non rischieremo sicuramente nulla, invece ci troviamo in un autobus super affollato, nessuno vaccinato, è chiaro che lì il virus trova facile preda i soggetti che sono esposti a questa malattia.
E quindi vaccinarsi ogni anno serve, insomma, serve veramente vaccinarsi ogni anno o è solo così una specifica da veterinario?
Allora, è importante capire questo, perché per solito si tende a ragionare, pur tutti noi conoscendo che i soggetti più fragili, che sono gatti e cani giovani e gatti e cani anziani, dove il sistema immunitario nei giovani ancora non è sufficientemente competente, e invece negli anziani purtroppo decade, perché l'organismo inevitabilmente ha un decadimento legato all'età, ecco che nei soggetti più fragili la vaccinazione è fondamentale, è indispensabile. Ma i proprietari tendono, come dicevo all'inizio, pur anche sapendolo, perché vale per noi come vale per loro, a vaccinare invece nella fase intermedia, dove gli animali, come anche le persone, sono più resistenti, più forti, il sistema immunitario chiaramente è più rodato e ha sviluppato molte difese nei confronti di tutti i batteri, i germi, i virus con i quali è venuto a contatto. Quindi la buona norma è vaccinare secondo quello che è lo stile di vita del soggetto. È chiaro che se un cane, un cagnolino, un gatto vive al decimo piano, non esce mai, non ha esposizione, non frequenta ad esempio i parchi frequentati da altri cani, aree di sgambamento, oppure il gatto non frequenta diciamo pensioni per periodi in cui i proprietari si devono assentare, o frequentano ad esempio delle gare, delle expo, dove i virus chiaramente si muovono molto più facilmente, vale anche per noi, quindi a scuola, all'asilo è molto più facile trovare certi virus che non chiaramente in ambiente casalingo. Ecco, in quel caso lì le vaccinazioni possono avere una cadenza triennale. Nei soggetti invece che tendono a rimanere più all'aria aperta, come dicevo prima, soggetti da tana, che sono più curiosi, vanno in mezzo alle siepi, mangiano, se trovano, per dire, qualche escremento di animale, come quelli dei ricci, oppure nei cani che riescono a trovare quella dei gatti che la seppelliscono, che i proprietari chiaramente non se ne rendono conto, ecco, questi è bene vaccinare annualmente. Una cosa invece certa è che per quello che riguarda la leptospirosi, che è la malattia trasmessa dal topo e trasmessa dalla nutria, è indispensabile ripeterla annualmente, perché anche dopo 20 anni che viene regolarmente fatta annualmente poi decade, perché è un tipo di batterio formato con un doppio astuccio e la produzione di anticorpi diciamo non è così massiva, e quindi tende dopo un anno a decadere e non ci dà la copertura, e il rischio per noi è molto grande.
Ottimo, insomma, quindi vari casi, però chiaramente il vaccino è uno strumento veramente alleato per i nostri animali. E in conclusione, quindi, se non li vacciniamo, quali sono i rischi maggiori per quello che riguarda i cani e i gatti?
I rischi maggiori sono rischi riguardanti al soggetto, quindi riguardante al gatto, riguardante al cane, perché sono quelli che maggiormente vivono a contatto con noi in famiglia, e rischi che sono riguardati alla famiglia stessa. Come dicevo prima, è un caso anche di pochi giorni fa, purtroppo, che l'epilogo non è stato felice. C'è stato un cucciolo di 60 giorni che purtroppo ha contratto la leptospirosi. Quindi probabilmente la madre non aveva dato una quantità di anticorpi sufficienti e quindi questo cagnolino purtroppo è venuto a contatto nel giocare all'aperto in qualsiasi modo, o con escrementi o con urine di topo o col topo stesso che magari è sfuggito al proprietario e si è infettato. Purtroppo la leptospirosi provoca dei danni che sono permanenti ai reni, al fegato, e sono stati talmente gravi purtroppo che dopo pochi giorni il cane non ce l'ha fatta. Quindi con tutti i rischi connessi per la famiglia, perché chiaramente tutti sono molto vicini, un cucciolo chiaramente molto empatico, quindi ognuno di noi tende ad accarezzarlo, rimanergli appresso, sostenerlo eccetera, ma i rischi li aumentano perché tramite la saliva, tramite le urine, sono malattie che si possono trasmettere all'uomo. Basta una piccola ferita nelle unghie e nelle mani per poter contrarre una malattia che è mortale però anche per noi umani.
Quindi grande attenzione alla vaccinazione, perché come ci ha raccontato il dottor Medri può essere veramente letale, specialmente quindi per i cuccioli e per i cani più anziani. Grande quindi attenzione e richiesta sempre al veterinario di cosa sia meglio fare. Io a questo punto vi saluto con queste nozioni rispetto ai vaccini. Simone Faedi vi aspetta la prossima puntata. Troverete tutte le nostre cose sul sito della clinica veterinaria sanmarcoravenna.it, quindi troverete sia tutti i nostri podcast che tutte le notizie che il team dei veterinari della clinica mette a disposizione per tutti i suoi clienti e anche per tutti coloro che vogliono informarsi e approfondire meglio gli argomenti. Intanto un saluto a tutti, ci vediamo alla prossima.